Capitolo 16. Il principe azzurro. 21 aprile 2019. Casanara. Sto ancora ridendo. Mi salgono spontanei, conati di risa, ricordando il surrealismo degli eventi. L'ospite improvviso alla tavola rotonda della Russa ieri crea nuove dinamiche e cuciniamo carne alla griglia ed io mi abbuffo come se fosse l'ultima cena. Già dalle prime battute l'ospite Alexei, russo anche lui, sembra che ci stia provando con me. Racconta profusione della sua vita mentre cerca di toccarmi il braccio e quasi mettermi una mano sulla spalla. Lo fermo con le parole magiche che ho imparato proprio qui, da questa parte del mondo. Non mi toccare, non voglio che mi tocchi. Proprio a lui, l'uomo che aveva 7 milioni di dollari nel suo conto corrente, lo scienziato che ha scoperto i vaccini che ci salvano costantemente la vita. Proprio a quello che è tanto potente da poter ottenere qualsiasi cosa, gli dico no.
2 milioni di dollari. È chiaro che qualcuno vuole guadagnare più possibile e stare in tempo perché ha. Se
ci chiede un po' di vento, è un po' peggio.
Chi sta?
Un galsto.
Quando poi tutti se ne vanno, vuole sedersi accanto a me e parlare ancora un poco. Con il fatto che il suo curriculum vitae è meraviglioso, afferma che mi innamorerei di lui. Che poi abbiamo tutti e due una certa età e che lui sta cercando una compagna. Gli rispondo: no, grazie. Io sto bene così, da sola, zitella. Lui gioca con le parole. Cerca di ricattarmi emozionalmente per farmi sentire in colpa di non sentire quello che lui sente per me. Che io gli piaccio davvero molto e che mi porta via con il suo yacht. Io lo mando a quel paese, dicendogli che mi conosce solo da poche ore e che non si faccia viaggi mentali, che non mi interessa. E comunque cerco di essere soave perché non bisogna mai sottovalutare la mafia russa, soprattutto quando si sta lentamente finendo da solo una bottiglia di vodka. Dopo il caffè del mattino ed i dialoghi con i soliti cuori solitari nel baretto qui all'angolo, ritorno a casa e lo vedo. Quel russo Alexei con la faccia sconvolta dall'alcol, ancora scomposto sul divano dove ha passato la notte. «Già mi mancavi?» dichiara. «Così presto?» gli rispondo e poi mi esce la risata lugubre. Non scappo al piano di sopra nella mia stanza perché so che altrimenti lui continuerà ad aspettare me, la sua prossima sposa, badante ed anche infermiera e proprio lì, su quel divano, in salotto. Quindi vado in cucina a lavare piatti. Lui si avvicina, cerca di mettermi all'angolo, di abbracciarmi e quasi di baciarmi. Mi dice serio che si aspetta una proper answer da me. Una risposta giusta sul fatto di scappare con lui per girare tutto il mondo sul suo lussuoso yacht. Gentilmente, ma ancora per poco, gli rispondo «No, grazie». Poi mi guarda fisso negli occhi, con quello sguardo da cane bastonato dalla vita. Ed io lo guardo e vorrei ricordargli che poi quei milioni di dollari li ha persi tutti e che le mogli che ha avuto lo hanno abbandonato e che il povero fegato lo ha già fatto a pezzi il suo alcolismo incosciente, che gli brucia i neuroni e gli uccide il corpo, con pelle da lucertola rugosa. Mi chiede ancora se un giorno avrà speranza con me. Poi mi vuole abbracciare per salutarmi che se ne va e mi pianta un bacio sul collo. Io lo allontano con un certo grado di violenza e mi esce la bestia. Con un inglese preciso e fluente gli chiedo come si permette di venire qui con i suoi soldi, il suo successo ed il suo curriculum che mi farebbe innamorare di lui subito. Come si permette di pensare che io lascerò tutto per seguire il principe azzurro che è venuto a salvarmi? Ah, non farti illusioni, bello mio. Sono qui perché qui voglio stare. Qui sto facendo le mie battaglie. Non aspetto principi o cavalli bianchi o uno yacht parcheggiato fuori porta. Il cuore ha cominciato a battermi forte. Mi sono sentita scomoda e dove non volevo stare. La sua presenza lussuriosa e decadente mi ha dato il vomito. Non ti seguirò in capo al mondo. Resterò qui, dove le battaglie sono fatte dalla gente. Dove c'è ancora speranza per l'essere umano.
Sempre che te pregunto che come, quando e donde, tu sempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando.
Quizás, quizás,
quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando y pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días
y yo desesperando y tú contestando.
Quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando.
Quizás. Autobus per la cittadina. Impacchettati i puffi e lasciati a casa di Nara, sono finalmente nell'autobus che mi avvicina al paraíso. Forse non sarà come me lo immagino, ma sarà la mia vita, come sempre. Diciamo che sto scorrendo, lo faccio come posso, a volte anche rotolando tra le pietre, ma vado avanti. Quando vedo gli scogli mi lascio andare, cercando la nuova onda che mi faccia arrivare fino alla laguna delle mangrovie, proprio lì, dove pullulano i granchi azzurri. E poi, finalmente, vedere il mare. Comincio questo viaggio con il sorriso, senza lasciare che gli altri mi travolgano nelle loro telenovele senza fine. Finalmente ho lasciato la cittadina d'asfalto alla fine delle terre conosciute, con le sue storie, le sue bugie, il maschilismo, le amicizie mai nate, le ubriacature con Nara e gli amici che non sanno parlare e che fanno il gioco del silenzio. Il viaggio fino alla cittadina non sarà un problema. Scenderò all'incrocio e aspetterò un taxi collettivo o una di quelle camionette sgangherate per raggiungere l'obiettivo, la casa di Cristina. Già, fosse facile arrivare al paraíso, dato questo problema dell'epidemia di varicella e della conseguente quarantena, gli autisti dei taxi mi passano accanto e mi snobbano. Sono rimasta già più di un'ora ad aspettare sotto il grande albero, al semaforo della cittadina. Gli autisti vedevano il mio zaino, troppo grande per essere andata solo a fare la spesa al nuovo supermercato, e se ne andavano, ignorandomi. Con la camionetta sgangherata è andata anche peggio, perché sì si è fermata, sì sono salita, però il conduttore è sceso a vedere se avessi la famosa tessera di quelli che stanno in quarantena nel pueblo. Non ho potuto nemmeno spiegargli che io la varicella ce l'ho già avuta da ragazzina, che mi ricordo perfino l'odore del talco mentolato che mia madre mi metteva sulle pustole e la sua continua raccomandazione di non grattarmi, ma al conduttore non gli interessavano per niente le mie storie d'infanzia e quindi mi ha fatto scendere, che non voleva rischiare dei problemi. Così, mentre raccoglievo il mio zaino, gli altri passeggeri mi guardavano come se io fossi la contaminata. Qualcuno ha anche commentato a bassa voce: queste sono le regole del pueblo. Io sono scesa imprecando in italiano e dicendo che lo conosco molto bene questo pueblo, questo villaggio di teste dure che siete voi. Così ho dovuto prendere un altro autobus che mi ha lasciato solo fino qui, fino all'ultimo incrocio, quello con un negozio che sta aperto 24 ore, quello che vende birra e sigarette anche in piena notte. Vabbè, rimango nell'attesa che un'anima buona e conosciuta mi dia un passaggio, almeno fino al villaggio. Per poter raggiungere la casa di Cristina. Tanto sono solo le 2 del pomeriggio, il giorno è ancora molto lungo.